possiamo dire che questo canto dovremmo farlo nostro, come lo facciamo, perché quando cantiamo solitamente i canti che cantiamo cerchiamo di, e mi viene tanto in mente che leggeremo tra un po' la parabola del pubblicano, no? E del fariseo. Povero pubblicano, povero tra virgolette, povero nel senso che era veramente fortemente pentito di quello che lui era e continuava a dire: abbi pietà di me, Dio, placati perché sono un peccatore. Vogliamo leggere Matteo 15, i primi 20 versetti. Se c'è qualche volontario, venga qua o di là, fate voi.
Allora gli scribi e i farisei di Gerusalemme vennero da Gesù e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani, poiché non si lavano le mani prima di mangiare? Ma egli rispose e disse loro: e voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha comandato così: onora il padre e la madre, e ancora: chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: chiunque dice al padre o alla madre: tutto ciò con cui potrei sostenerti è stato offerto a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così facendo, voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò di voi Isaia quando disse: questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Poi, chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete. Non ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quel che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostatisi gli dissero: sei tu che a sentire queste parole i farisei si sono scandalizzati? Ma egli rispondendo disse loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi, e se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Allora Pietro rispondendo gli disse: spiegaci questa parabola. E Gesù disse: neppure voi avete ancora capito? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca se ne va nel ventre e viene espulso nella fogna? Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore. Sono esse che contaminano l'uomo, poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo. Amen.
Beh, allora, è una cosa molto pesante, che io la farei diventare nostra. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Che significa? Non credo che ci siano, non è che dobbiamo spiegare molto cosa significhi questo. Semplicemente dobbiamo vedere, valutare se noi siamo in questa situazione. Perché vedete, il tempo della pazienza di Dio sta finendo, proprio sta finendo. Quindi quando diciamo questo, uno dice: vabbè, ma allora c'è ancora un po' di tempo, perché c'è ancora un po' di pazienza di Dio. Diciamo che questa pazienza di Dio è esclusiva per coloro che sono sulla via della salvezza, come sta scritto, come dice Pietro, perché il Signore è misericordioso. E sempre per questo motivo. Mi rendono un culto. Ma insegnano dottrine che sono dottrine, comandamenti di uomini. E poi conosciamo tutto ciò per il quale il Signore ci chiama, dice, ma voi avete tutta una serie di idee che alla fine della fiera entrano in contraddizione tra di loro, no? E c'è poi un altro, il versetto 13, che è abbastanza, direi, pesante per chi, la parola di Dio non è mai pesante, è talmente, è un'arma a doppio taglio, c'è scritto, eccetera. Ma quando dice che ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Fratelli e sorelle, stiamo molto attenti, perché io continuo a vedere purtroppo una superficialità di fondo nelle cose di Dio che è veramente davanti al Signore assolutamente vergognosa. Non solo vergognosa, ma nessuno pensi di scansare per questo motivo. Perché poi sono proprio, non è quello che mangiamo, no, ma è ciò che esce dal nostro cuore, che contamina l'uomo e non solo. Perché Gesù dice, vedete, dice, ciò che mangiamo finisce nella latrina, nella fogna, ma le cose che escono dalla bocca dell'uomo sono quelle che contaminano l'uomo, che escono dal cuore, no? E poi spiega perché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, false testimonianze, furti, maldicenze, tutto quello che si vuole. Ecco, queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ora, per cortesia, se possiamo leggere anche in Luca 18, 9-14, qualcuno vuole leggere?
Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso me peccatore». Io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato. Perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato.
Che dire, quanto siamo convinti di essere a posto, nel giusto. Guardate che ci sono queste due realtà, quella spirituale e quella carnale, di cui noi siamo convinti, in mezzo agli affari nostri, in mezzo ai pensieri nostri, in mezzo alla nostra cultura, di essere a posto. Il Signore non ci insegna così. Ecco, questa parabola ci dice proprio questo, che noi, soprattutto credenti, che si ritengono a posto, dice a me, dico, ma io la domenica vado al culto, cioè non faccio niente di male, no, cerco quanto è possibile parlare del Signore, quando è possibile, e insomma faccio tutta una serie di cose per cui sono tranquillo. E il povero pubblicano, che può essere anche un credente, solitamente, che si rende conto veramente della sua tragedia, sa e prega e sa che ha bisogno assolutamente della grazia di Dio. E poi vorrei ancora che andassimo un secondo nel Salmo 84, giusto per considerare. Cerco di sbrigarmi per vedere se... qua, un momentino. Allora, io vi leggo solo qualche piccola. Beati coloro che abitano nella casa, nella tua casa, e ti lodano di continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie. Un po' quello che in qualche modo aveva letto la sorella Laura. Ecco. Vedi, o Dio, il nostro scudo riguarda la faccia del tuo unto. Un giorno nei tuoi cortili vale più di mille altrove. Io preferisco stare sulla soglia della casa del mio Dio e abitare, che abitare nelle tende degli empi. Perché l'Eterno Dio è solo e scudo. L'Eterno darà grazia e gloria e non rifiuterà alcun bene a quelli che camminano rettamente. O Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. E poi volevo ancora leggere un piccolo particolare. Si fa per dire, vediamo, vabbè, comunque lo conoscete già, quando in Apocalisse capitolo 6 versetto 16, quando alla fine perdiamolo, perché siccome, eccolo qua. Poi vidi, qua sto leggendo dal versetto 12. Poi vidi quando egli espresse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un gran terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena. Sono cose che noi fatichiamo a capire, e che si arrotola. Beh, posso dirvi una cosa? Per chi conosce un po' la geometria, è un po' la nostra disciplina, quella che per forza di cose. Vi ricordate? Per fare un cilindro basta un foglio di carta, ma non solo quello. Quindi a questa superficie, raggiungendo la terza dimensione, si ottengono tutte queste. Quindi anche il cielo che viene arrotolato come un foglio, come una pergamena. Ecco, quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. E il re della terra, cioè i riferimenti saltano tutti, e il re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, dicono. Dicevano alle rocce dei monti: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'aria dell'agnello. E lo credo, ma non solo nascondeteci, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Allora ai monti e alle rocce di caderci addosso. Beh, forse la lettura è stata un po'... c'era un po' di materiale, però... era importante che cercassimo di valutare un po' anche questo. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo imparare a guardare un po' più in là di quello che è il nostro naso. No, siamo abituati subito all'immediato, al giochino, quotidiano. Dopo un'ora dopo vediamo che è saltato tutto, perché quello è morto in un incidente, l'altro è finito in un ospedale, si sta aspettando, cioè, è tutto così. Ci sarebbero tanti eventi, tante storie che si possono raccontare. Quando nella storia della mia fede ero seduto dall'altro lato, non perché questo sia un lato migliore, ti posso garantire che io quando ero dall'altro lato ero contento di godere ciò che il predicatore diceva. Assorbivo questo nella speranza non di ottenere una vita migliore qui, nei miei affari quotidiani, ma perché questo mi avvicinava di più a Dio, creava questo ponte spirituale. Ovviamente questo bisognava che ci fosse, questo ponte, perché se il predicatore non è respirato e tu non eri andato al culto per quello che si va, cioè per qualcosa di trascendente, non per un qualcosa che ci risolva i problemi quotidiani. Quello è ancora un altro paio di maniche e dobbiamo imparare a scindere queste cose. Allora, è ovvio che io, se uno non ha niente da dirmi, io non posso ricevere niente, soprattutto se non viene dallo Spirito di Dio, perché io sono andato con lo Spirito per ricevere dallo Spirito. Sono pronto per questo. Quindi le parole che cercavo non erano mai quelle che mi risolvevano i problemi quotidiani. Ma il mio desiderio è sempre quello di alzare la testa, lo sguardo, al di là di questa vita quotidiana, perché mi rendevo conto che questo è talmente un episodio. Come riflettevo questi giorni, dico, ma sono passati 50 anni da questo episodio. Bene, in 50 anni la Terra ha fatto tante rivoluzioni attorno a se stessa, attorno al Sole e attorno all'universo, anche l'universo, una cosa continua. Quindi quella luce e quel luogo che la Terra si trovava 50 anni fa, col suo sistema solare, non c'è più. Non c'è più questa posizione della Terra. Quindi guardate quanto queste cose sono così sfuggevoli. Quali non dovete essere voi, dice l'Apostolo, per santità di condotta e tutto il resto. Io vorrei che veramente meditassimo, perché se veniamo qua perché un evento come andare al cinema, un'altra cosa, io non credo che abbiamo risolto il problema, tutt'altro. Ma il Signore è veramente alle porte. Guardate le sfide sfidare Dio, lo sfidano perché non lo conoscono, perché non sanno chi è. E non so, perché sono le mani di Satana completamente. Insomma, la domanda è: chi ero io, creatura, davanti al creatore che è benedetto? Chi era e chi sono io? Facciamoci queste domande. Perché non ce la facciamo, perché abbiamo tanta fuffa. Ma ci rendiamo conto o no di chi siamo? Insomma, la necessità di conoscermi e cosa ci stavo a fare qua? Ma questa è la domanda che non io allora, ma anche adesso. Adesso ho trovato una posizione in Cristo, in Dio, che mi ha dato la soluzione. Ma io prima non ce l'avevo. Sì, speravo, ma non avevo quadrato, perché è facile dirti, sì, Gesù ha fatto questo, ho capito, ma se io non lo capisco. Quindi vorrei anche la pazienza, cercare di di capirlo. Le domande sono molte che uno si pone. Perché sono nato? Perché? L'hai chiesto tu? No. Chi sono io veramente? Chi sono? Avete visto quelli che perdono la memoria? Che succede, ma tutta la vita. Non riconoscono più i familiari. Non riconoscono... Chi gli vuoi dire così? Come mai non posso fare un capello né bianco né nero? E qui non facciamo ironia, perché ci dice, ma non stiamo parlando delle tinte che si fanno le donne. Stiamo parlando di quello. Realmente, tu non hai il potere di fare un capello né bianco né nero. Che medicine dovresti prendere? Per... Non lo so. Questa cosa... Che Gesù dice, ma non solo su questo, su tutto, per dire dov'è il tuo potere? Come mai non capisco neppure come è fatto il mio corpo? Lo uso, ma non lo conosco. Ho una vaga idea, ma se dovessi fissarlo un attimino bene, faccio fatica. Ecco. Allora, per forza di cose, se sono un minimo onesto, c'è una realtà che trascende il mio corpo. È questa realtà che mi chiama, alla quale sono chiamato, che mi ha portato in vita. Ed è questa realtà, se io sono credente, che voglio conoscere. Non voglio conoscere altre cose. Che cosa... Cioè questa realtà mi cambia la vita eterna, non solo la vita qua, anche il futuro mi cambia la vita eterna. Non ho, il resto non me la può cambiare. Ecco perché, come dicevamo, lo ripetiamo, Paolo diceva io tutto il resto al di fuori della conoscenza di Cristo, lo ritengo tanta spazzatura. Magari noi vogliamo avere ragione. Su cose che non possono cambiare una virgola. Quando leggiamo il vostro combattimento, non è contro carne e sangue. Allora di cosa stiamo parlando? Per cosa combattiamo noi? Se litighiamo tra due credenti, un motivo spirituale. A meno che i due non sono credenti. Non è riferito solo agli agenti esterni della nostra persona. Il vostro combattimento non è contro carne e sangue. Quindi non è riferito solo ai fenomeni esterni, alle persone che sono fuori. Perché questo, come dicevamo giovedì, è lampante che noi, per conoscenza, siamo completamente un altro livello che abbiamo da spartire con questi. Ma il problema non è la conoscenza, è lo spirito. Se anche il nostro spirito è separato o meno da costoro. Quindi il primo combattimento non è contro questi che sono fuori, ma è contro noi stessi. Poiché Gesù dice... Non è ciò che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo che lo contamina. In Genesi 8:21 sta scritto: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, perché i disegni del cuore, questo siamo dopo il diluvio, perché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagie sin dalla sua fanciullezza. I disegni del cuore dell'uomo. In Proverbi 18:12 dice: prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. Vedete come sono come sono diverse, come è diverso il pensiero del Signore, perché sa ciò che è bene per noi. Quindi il nostro primo combattimento è contro il nostro cuore. Se non valutiamo bene questo insegnamento, facciamo come il fariseo nei confronti del samaritano. Ve la ricordate la storia? Il samaritano, il fariseo, è passato, ha visto questo che era stato malmenato e derubato dai ladri. L'ha visto, è passato dritto. Il samaritano, invece, sapete che tra samaritani e farisei, quindi ebrei, giudei, non correva buon sangue per niente. Perché? Perché i samaritani erano quelli che facevano parte delle 10 tribù di Israele, che sono stati trasferiti. Una volta avveniva spesso, ma quasi sempre per confondere l'identità dei popoli. Erano stati deportati in Assiria e poi erano tornati a vari... Ma ormai non erano più ebrei, ma conservavano delle idee, per quello continuavano ad adorare al monte Garazim. Ma non solo. Curiosamente ho visto in questi giorni, mi piacerebbe, è bello fare le ricerche sulle cose che riguardano il Signore. In questi giorni, nella sua storia, voi sapete che i farisei ci sono ancora oggi? Io non lo sapevo. Ce ne sono, ho visto proprio un servizio su Arte, questo canale tedesco, non solo su Arte, ma anche su un altro canale spagnolo, dove ci sono le loro tradizioni. Ancora ora, oggi, vanno ad adorare sul monte Garizim. Loro si ritengono comunque discendenti di Abramo, con degli ebrei e tutto il resto. Ma una cosa così. Questo samaritano, quando vide questo povero malcapitato, lo caricò, lo portò in una osteria, un'azienda, un posto di ricovero, insomma, e ha detto a questo: guarda, sapete, dice, dagli tutte le cure che vuoi, se non ti bastano i soldi, quando torno ti do il resto. Ecco, Gesù dice: secondo voi chi dei due ha adempiuto la legge? E oppure c'è la storia che abbiamo letto prima, del fariseo nei confronti del pubblicano. Il fariseo diceva: ti ringrazio, oh Dio, che io non sono come quello. Io non sono un delinquente come quello. Aspetta che poi sono segnati qua, perché adesso... capisci? Io non sono come quello. Vabbè, adesso l'ho perso, ma non importa. Io non... Ti ringrazio perché quello è un delinquente, cioè ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Capisci? Pubblicani, sapete, erano quelli che avevano l'ingrato compito di riscuotere le tasse. E ce n'erano di questi, ogni tanto viene fuori la storia del Vangelo. Vi ricordate, Matteo era un pubblicano, apostolo. Dice: ma se ho frodato qualcuno, Signore, io gli darò il triplo, adesso non mi ricordo. Ma il pubblicano, contrariamente all'altro che si riteneva giusto, era cosciente del suo proprio stato. E chiedeva in continuazione la clemenza di Dio, il perdono di Dio. Placati nei miei confronti, Signore. Perché, ecco, io mi chiedo quanti di noi veramente si rendono conto di questo. Dicevo l'altra sera alle sorelle, fratelli che erano collegati, abbiamo avuto un attimo di riflessione. Perché noi riteniamo sempre che sono quelli di fuori che hanno dei problemi di... ma non nei nostri confronti, nei loro confronti. Certo che siamo tutta un'altra roba. Ma io non devo confrontarmi con loro. Perché noi siamo bravi e loro sono cattivi. Vedete come ritornano le cose. Io mi devo confrontare con Cristo. Di cui io tutte le volte che ci penso, ho tutte le ruote sgonfie. Anche quella di scorta. Come leggevamo prima nei proverbi. Se io mi glorio nei confronti di qualcosa, di qualcuno, boom. Quando mi relaziono, e devo relazionare per forza, e se mi relaziono con questi delinquenti, meno male, cioè che non sono così. Ma quando io mi relaziono con Cristo, e dov'è il mio vanto? Sono tutte le ruote per terra, anche quella di scorta. E questo è l'atteggiamento che deve avere il credente. Allora, il pubblicano è cosciente del suo stato e chiede in continuazione la pietà di Dio. Il fariseo si sentiva giusto e in pace, perché non era come gli altri. Io sono a posto, non sono come gli altri. Ecco. Allora, il fariseo sicuramente conosceva la legge e i precetti di Dio e riteneva che questo fosse sufficiente, ingannando il proprio cuore. Anche noi ci riteniamo superiori nei confronti degli altri perché abbiamo conoscenza del bene e del male. Noi lo sappiamo, ciò che è bene e ciò che è male, davanti agli occhi di Dio. Però questo fatto, anziché renderci migliori, ci rende più responsabili ancora. Problemone. Però, che belle parole che dice Gesù. Ecco, io sono venuto per i malati. Non sono venuto per i sani. Ma che persone. Siccome non c'è alcun giusto, ecco, neppure uno, che tu conosca o meno, le parole di Gesù, è meglio che ti metti in discussione, come il pubblicano, avendo conoscenza dei propri demeriti, e gli chiede la pietà di Dio. Il pubblicano sa di avere bisogno del perdono di Dio, eppur se branco nel buio cerca la risposta del perdono di Dio. Ecco, quando dicevo io percepivo la presenza di Dio, dal momento che mi ha chiamato, in avanti. Il mio peccato c'era tutto per intero, ma il mio desiderio era quello di arrivare a Lui, di essere in pace con Lui. Quindi tante volte viaggiamo portando assieme questo famoso combattimento di cui parla l'Apostolo Paolo, della carne e del sangue. Se io vorrei fare una cosa, poi ne faccio un'altra. Il bene che so fare, quello non lo faccio. Il male che non vorrei fare, quello lo faccio. Dice, povero me. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Si rende conto che è una schiavitù terribile. Vedete, anch'io sono passato attraverso, come penso tutti noi, attraverso questo stato. Ma alla fine non poteva essere uno stato continuo, perché chi mi libererà? Gesù mi ha liberato. Non è una cosa da poco, perché ci fa vedere le cose con la giusta realtà, la giusta luce, affinché noi, la cosa che davamo grande importanza, non contano più niente. Non contano più niente. Sono morte. Il pubblicano sa di aver bisogno del perdono di Dio e, seppur brancola nel buio, cerca la risposta e il perdono. Ma se tu non credi, questo è a noi, pure me compreso, ma se tu non credi, non hai bisogno di farti perdonare. Se tu non credi, non hai bisogno di farti, che bisogno hai? E non è poco questo. Facciamoci quattro conti. Allora pubblicano, ma sentiva che aveva bisogno di farsi perdonare. E tu non credi che questo bisogno non ce l'hai. E continui non solo a trasgredire la legge di Dio, ma a promuoverla. Quegli argomenti hanno bisogno di approfondimenti. Aspettate che bevo un goccio d'acqua. Mi sto comportando bene, avete visto? È chiaro che è riferito alla mia tosse. Allora, se crediamo veramente, non facciamo un confronto con gli altri peccatori per sentirci migliori. Questa è la fesseria più grande che si può fare. Mi metto e fai presto. Ma semplicemente capisci che le tue ruote sono sgonfie. Chi sei tu? Sei, chi sei? Ci abbiamo la fu- io sono, io qua, io là. Mia moglie ieri è andata a funerale del suo allievo. Poverina. Ieri, brava ragazza, ma non c'è più. Ha seguito le strade, sai, oggi si fa presto. No, ma vieni, andiamo alla festa. E che tac. Quella ha bevuto, non lei, quella che guidava, e sono viva, lei è morta. La macchina non si riconosce più, è così. La macchina non si capisce più neanche che così. Un'altra è facilmente paraplegica, non le viene fuori. E queste sono le strade da seguire. Andiamo per passare una serata, un po' di piacere, un po' di... beviamo, sballiamo. Purtroppo, ma semplicemente ripeto, le mie ruote davanti a Gesù sono sgonfie, completamente sgonfie, e di nulla posso vantarmi se non della sua grazia. Di questo mi vanterò, della sua grazia. Allora voglio conoscere sempre meglio la volontà di chi mi ha portato alla vita. Ecco il desiderio del credente. Vuole conoscere questa volontà di chi lo ha portato alla vita. Ciò che ha fatto è meraviglioso. Comunque l'ha fatto. Anche, come dice la canzone, se pien di peccato qual io sono, no? O così qual sono, io vengo a te. Il desiderio di guardare le cose dello spirito sono quelle che ci elevano e ci fanno fare lo stacco. Se no, di nuovo mangiamo, beviamo, dormiamo, ci divertiamo, guardiamo un film che ci distrae un po', poi andiamo a dormire di nuovo. E poi passa un anno, 2 anni, 10 anni, 50 anni e sei fatto. se ti va bene. Perché i nostri problemi quotidiani moriranno qui, con la carne, in un modo o nell'altro. Che sofferenza che c'è, che lotta che c'è nella carne. Però Gesù ha detto un'altra cosa. Andate, io vi do la mia pace, non come quella del mondo. Sapete, la pace con le bandiere, mi fermo qua, se no sapete che io mi scateno poi. No, non quella pace lì, falsa, bugiarda, fatta solo di esteriorità. No, la pace di Gesù, una pace vera, che non ci fa più mischiare. Non abbiamo niente che spartire con queste persone. Come possono definirsi credenti? Cioè, come io posso, io chiedo la pace agli uomini? Chiedo la pace agli uomini? Fate voi, accomodatevi. Se riuscite a fare la pace con un nemico di Dio, va benissimo. Accomodatevi. Io non vengo però. Non vengo. Come diceva il salmista, e come dice nel Salmo 119, l'anima mia ti anela e si strugge per i cortili dell'Eterno. Credente, cosa c'è di più corroborante per l'anima? Per i cortili dell'Eterno. La mia anima si strugge per il desiderio della tua salvezza. Salmista, io spero nella tua parola. Questo è lo spirito di Davide, quanto sappiamo ispirato dallo Spirito di Dio. Esempi di fede ne abbiamo tanti. Ogni tanto lo ripetiamo, come nella lettera agli Ebrei. Ecco, Abramo e tutti i credenti nel loro cuore avevano il desiderio. E qual è questo desiderio? Una patria migliore. Non è perché diceva, forse è meglio essere svizzero o spagnolo. Non mi sembra che sia questo il loro desiderio. La patria migliore era l'eternità, per cui la vita eterna, per cui Dio li ha chiamati e ha chiamato, mi auguro, tutti noi. È per questo motivo che il credente cerca il trascendente. Il credente, eh? Gli altri non cercano altre cose, hanno tanto tempo da perdere in giro. Questa è la mia opinione. Mi assumo la responsabilità davanti a Dio. Il motivo per cui il credente cerca il trascendente, la patria che Dio gli ha promesso. Quindi la vostra fede non sia in disputa, lo dice il Signore, non lo dico io, in dispute per le cose che sono qui sulla terra, ben sapendo che il potere appartiene a uno solo. Ma quanti di noi hanno sperimentato nella propria vita il potere di Dio, la sua volontà? Ne parlavamo l'altro giorno con questo mio vecchio collezionista e amico, che ho detto: guarda, Dio può ogni cosa. Prende, c'è scritto che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. E lui caspita, vi ho raccontato un po' di particolare. Vi ho raccontato la storia che io non mai più immaginavo, uno specchietto rotto, la signora scappata, trovarmi tutta una serie di benedizioni, materiali, ovvio, però hanno il loro risvolto spirituale nel momento che tu le conosci. Dici: come, da una cosa uno mi ha rotto lo specchietto e poi E lui mi ha risposto, dunque, sì, perché abbiamo parlato diverse volte, però sai, io ti dico una cosa, hai ragione, ma però sai, penso questo, che quando, finché c'è un uomo che prega, Dio c'è. E quindi qualcuno che prega, io dico, scusa, ma sei tu che fai Dio? Cioè allora finché l'uomo pensa che Dio ci sia, Dio c'è, ma stai fuori. Poi non sono più entrato in polemiche, cose perché non, cioè, ma vi rendete conto? Dio c'è perché l'ha creato la nostra mente. C'è. E potremmo continuare. Ma, ecco, quindi vedete, io vorrei che questo, non cerchiamo di ottenere le cose attraverso le vie sbagliate, attraverso amici politici che ci possono fare il favore, attraverso filosofie varie, promesse. C'è scritto di non confidare nell'uomo nelle cui narici non c'è che un soffio. Io, la mia vita è solida perché è nelle mani di Dio. E sempre ha dimostrato benevolenza, intervento nella mia vita, benedizioni. Chi ci conosce lo sa. Ma non dico queste cose, dico semplicemente per incoraggiarvi e dirvi: dobbiamo pregare il Signore. Dove? Certo. Se a uno gli dico dammi la zappa, non è che ho bisogno di Signore. Ma dove non ci arrivo? E dove non conosco? E dove non è nella prassi quotidiana di tutte le cose? La mia arma segreta è il Signore. La sua volontà va al di là. E i suoi pensi, lui sa prima che io faccio le cose, sa di cosa ho bisogno. Ma cioè, io devo considerare la mia vita per avere un rapporto con lui. E lì capisco che il Signore interviene. Certo, non è che la sera ti appare dal balcone, dice ciao, sono qua, ma potrebbe anche farlo, ma tu non vivresti più. Capisci? Ma attraverso lo spirito, attraverso l'esperienza spirituale, attraverso i dati di fatto, che ti fa contare questo, 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 che tu capisci che la sua presenza è costante e che egli può fare qualsiasi cosa della tua vita. Io non ho dubbio su questo. E alla fine, anche se qualcosa non va secondo la mia volontà, so che la sua è preferibile alla mia, per cui ha deciso bene per me. E io sono contento, grazie Signore. Allora, quindi la vostra fede non sia in dispute, e non guardiamo quello che mi può dare questo, mi può dare l'altro. L'uomo non mi può dare nulla. Non mi può dare nulla, ma se il Signore ti dice non ti fidare, basta. Questa mattina vi ho girato un video, non so se qualcuno è riuscito a vederlo, forse no. Ma no, non è un video, è solo semplicemente un'informazione. Ecco, questo ve lo dico così perché il Signore non me l'aveva mai fatta vedere. Come una, sapete quei flash che ti vengono? E ho visto un attimino, sapete, uno, la questione LGBT, ne fa sempre una questione filosofica, bum bam bam. Beh, Gesù me l'ha fatta vedere proprio con come una foto, una foto. Questo è un successo di Satana, non nei confronti di Dio. È un successo. Perché? Perché ridicolizza, immaginate, la naturalezza dell'opera di Dio, cioè della famiglia naturale. Cioè prendere le cose naturali e trasformarle nel contrario assoluto. È una foto che si fa beffe non solo di Dio, della creazione, ovviamente, di riflesso, e della sua legge. Ora, se voi non avete capito questo, che non è una questione filosofica, ma è una questione spirituale. Quando dice, ora vegliate, valutate se gli spiriti sono da Dio o meno. Non dimentichiamo che il Signore a un certo punto dice, in una delle sue lettere, ora io ho questo contro di te, che tu sopporti le opere dei Nicolaiti e di tutti quelli di Isabel che pervertono la realtà di Dio, la cambiano in menzogna, ma non c'è solo bisogno, l'abbiamo visto nella lettera ai Romani. Allora io mi chiedo, fratelli e sorelle, voi pensate che oltre al fatto che questo fesso venga qui la domenica, pensate che veglia sulle anime vostre? Siete voi che lo dovete sapere. Siete voi che lo dovete sapere. Come sta scritto o meno? Sta scritto, sapete, no? Pensate questo o meno, indipendentemente dal rapporto che possiamo avere, familiare, amicale, indipendentemente da questo. Siete convinti che il Signore vi dice questo? E siete convinti che questo è così o non è così? E allora vi prego, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti e le potestà. E queste mostrano una potestà satanica, un potere satanico, per cui chiunque li appoggia, partiti, associazioni, sono un'entità satanica. Sono un'entità satanica. Sappiate discernere gli spiriti se sono da Dio e allontanatevi prima che la sua ira distrugga e non vi faccia passare alla vita eterna perché avete non avete odiato queste opere di Satana. Ma è possibile? Ma pensate che io sia un omofobo, ce l'abbia contro qualcuno, contro qualcosa, o vi dico queste cose perché vi voglio bene, perché so all'interno del mio spirito, quando c'è scritto, beati voi che soffrite come cristiani, dove sono le sofferenze? E che un testimone di Geova o un altro ti ha detto, ma è girato dall'altra parte, o che è un cattolico. Certo, se tu non possa parlare del Signore, fastidioso, molto. Ma se tu non ascolti, non metti in pratica questa parola, non tagli i ponti una volta per sempre con quello che appartiene a Satana, non mi interessa se ti propongono loro. tu vai all'inferno. Vai all'inferno, perché hai aperto le porte a Satana. E non venirmi a dire che sei curioso solo per vedere, apri la porta solo per vedere cosa c'è dentro l'inferno. Non abbiate a che fare con queste persone, separatevi. Questa qua è la dimostrazione chiara che Satana si prende beffe di Dio. Ma due uomini e due donne in piazza, l'avete visto? Non l'avete letto? Leggetelo. Ma soprattutto per i diritti dei bambini, di questi qua che se ne frega. Ma è una chiara opposizione a Dio. Maledetti tutti coloro che sono contro il Signore, che si ravvedano.